Allora, in realtà, senza star qui a far tanti passaggi, insomma, lo dico così, si capisce subito. La questione del senso per l'uomo e per l'umanità si è sempre posto nell'orizzonte della questione del male, della sofferenza e del male, no? E delle disgrazie, no? Anche qui non stiamo tanto a distinguere. Troppo approfonditamente sarebbe importante farlo, ma per questo affresco non si riesce. L'estinzione tra male fisico, l'alluvione, il crollo, il terremoto, la malattia, la morte stessa, no? Cioè quel male che ti arriva addosso perché sei debole, sei fragile, c'è una natura che ti schiaccia, ci sono gli eventi che ti schiacciano. E il male morale, invece, è quello che gli uomini fanno. Cattiveria, capito? E sta roba qui, la sofferenza e il male, appunto. L'uomo di sempre si è sempre scervellato per capire come mai è così. E cosa vuol dire sta roba qui? Insieme all'amore, che è il luogo dello stupore, appunto, no? L'esperienza della sofferenza è un'esperienza universale. E di sempre dell'umanità, che interroga il cuore anzitutto, ma poi la ragione, la fede, certo. Quello va a cercare le cause, delle spiegazioni, no? E quindi si capisce perché i miti e le epopee, i racconti degli dèi o del rapporto degli dèi con gli uomini, degli uomini con gli dèi e le grandi storie, appunto, le epopee, no? Si capisce. Che spesso siano stati messi insieme, siano nati, siano stati creati attorno all'angoscia dell'uomo e attorno alla sofferenza, come dei tentativi di esorcizzare evidentemente il diavolo della sofferenza, del dolore, del non senso, e come tentativo di spiegarlo, di aprire degli spiragli di speranza. O di obbedienza, appunto, alla fatalità. Se pensate a tutta la dimensione tragica della cultura greca, le tragedie greche, per dire, no? O il libro di Giobbe nella Bibbia, o Gilgamesh nella Mesopotamia, o il libro dei morti in Egitto, appunto, questi grandi luoghi della letteratura, perché appunto tutte le persone appena nate di tutti i tempi, poveretti, tutti i giorni hanno dovuto soffrire, tutti i giorni si sono chiesti, no? Allora, anche qui è interessante che questa questione, che è un aspetto essenziale della domanda di senso, no? Questa questione abbia le sue formulazioni più forti e abbia anche le impostazioni più profonde, no? Ancora in quell'età della tradizione che noi abbiamo identificato come quella del VI-V secolo a.C., dove viene affrontata esplicitamente la questione della sofferenza, no? Non è nata solo lì, appunto, Gilgamesh è molto prima, per esempio, ma un trattamento esplicito, organico, che viene dato a questo tema in quest'epoca, avviene lì. È al centro dell'esperienza di Buddha. Il Buddha risponde al problema del dolore, appunto, no? Delle grandi tragedie greche e del libro di Giobbe. Anche qui è abbastanza evidente che la questione del male e della disgrazia, della sofferenza, tra l'altro nella distinzione ma anche nel fluido e nella compenetrazione di frontiera tra le due forme, perché appunto è la morte per esempio, certo un male fisico, ma poi diventa il grande principio dell'angoscia, no? E in questa visione tradizionale chiaramente sono questioni religiose, non possono non essere questioni religiose, cioè coinvolgono Dio. E da un estremo all'altro, no? Dall'attribuire alla volontà di Dio addirittura la nostra sofferenza. E anche noi cristiani, no? Tante volte, è un metodo di redenzione, no? Oppure nella Bibbia dice qualcuno ha peccato, capito, no? Se c'è la sofferenza, questo è un castigo, no? Fino all'altra posizione estrema di dire no, Dio non c'è, se c'è il male Dio non ci può essere, no? E comunque, vedete, Dio c'è di mezzo. E tra l'altro, anche qui, pensate quante i nostri antenati cosa hanno pensato. Noi facciamo i karaoke. No, adesso anche noi siamo bravini, dai. Però, insomma, si potrebbe fare un po' meglio, diciamo così. Cioè, in questo contesto, il male e la sofferenza, le disgrazie, appunto, le forme del male, sono, spontaneamente, no? Sono letti in antitesi con i tratti e gli attributi di Dio, dell'inalto. Se la cosa bella, buona, vera è là, i nostri mali si possono leggere per differenza, no? Se l'inalto è uno, il male è la molteplicità, appunto, no? Se l'inalto è immutabile, il male è il tempo, il divenire, il morire, appunto. Se è l'essere, è il non essere il male. Abbiamo fatto tutta una teologia noi sul male come non essere, no? Se è eterno, il male è la corruttibilità, la mortalità. Se è ragione, l'irrazionalità. Se è impassibilità, è la sofferenza. Se è spirito, è materia. Se è armonia, è caos, eccetera, no? Senza che si sappia chi per contrasto definisce l'altro. Perché De Feuerbach, per esempio, ha proclamato ad alta voce che il nostro Dio era la proiezione dei nostri mali, capito? Era il valium dei nostri mali, no? E ha potuto farlo vedere in maniera abbastanza plausibile, tra l'altro. Perché effettivamente, guardando un certo cristianesimo, era proprio così. Quindi, il fatto che non si sappia chi per contrasto definisce l'altro. E tuttavia lo scandalo nasce da questa inquietante e scandalosa relazione. Oh. Cioè mettere insieme Dio e il male. Perché il male è la disgrazia, mentre per ipotesi Dio è fonte di tutto? E difatti, per esempio, la questione di Giobbe, più che una questione del suo male, è una questione sulla fede, no? Sulla prova della fede. Il prologo e la conclusione è di tipo teologico. Proprio come noi non facciamo più, per noi la malattia non è più una questione di fede, capito? Una questione clinica o psicologica nel grado più alto, ma non teologica, non davanti a Dio, capito? O al peccato, o alla salvezza. O la libertà, appunto. E nel prendere posizione di fronte a questo grande scandalo, vi cito subito quelle che potrebbero sembrare delle eccezioni, ma in realtà sono la conferma, al contrario, di questa prospettiva, che è quella della negazione di Dio. Come tipico vi cito la posizione del buddismo, che è senza Dio, no? E dell'epicureismo, i quali, ciascuno a modo loro, ricusano il retromondo degli dèi, capito? L'esistenza di Dio appare radicalmente incompatibile con la realtà della sofferenza. E allora il male va imputato, secondo Epicuro, ai casi, della vita è la maniera nostra di desiderare. Sapete, Epicuro appunto apre la via della sapienza come capacità di sfuggire il dolore, di non farsi prendere dal dolore, no? E questo lo si può attuando una fortissima ascesi sui desideri. Un sacco di sofferenze ci vengono da desideri inutili. Oppure, lo sappiamo, che c'è un parallelo fortissimo tra Epicuro e Buddha, molto profondo, secondo me. Appunto, secondo Buddha, il male nasce dall'illusione, le illusioni dell'uomo che non prende la misura esatta della sua contingenza e si attacca a dei miraggi di un ego che lo innalzerebbe in qualche maniera al di sopra della natura, no? Questa illusione è frutto di un desiderio sbagliato, di un desiderio indebito, la cui esistenza è la causa della sofferenza, no? Quindi la disciplina epicurea, disciplina è la modestia epicurea, come l'ascesi buddista, sono due maniere di proporre questo ideale della sobrietà dei desideri, della misura, che evita di offrire una presa al male, attraverso soprattutto tutta questa zona dell'immaginario. C'è loro un animale immaginario fantastico e va a imbottigliarsi in una serie di delusioni, di miraggi, no? Se non si segue questo cammino della negazione di Dio, restano due vie di una spiegazione religiosa, di una razionalità religiosa. La prima è quella di dire che sono gli dèi che litigano. Il male nasce già in Dio, hai capito? Cioè trasportare in Dio il conflitto che c'è nella sofferenza tra l'in alto e il basso. E questo si è presentato, si presenta in due forme, una nel politeismo, per esempio la religione omerica, che ha ispirato per secoli una civiltà, e attribuisce i mali dell'uomo appunto alle guerre tra gli dèi, no? È interessante, il politeismo. Una delle funzioni fondamentali del politeismo è di spiegare il male. Cioè il male sarebbe la conseguenza di un'opposizione tra divinità antagoniste. E si trova questa via, per esempio, nei miti che raccontano l'origine del mondo, i miti cosmogonici, o quelli che raccontano addirittura la nascita degli dèi, i miti teogonici. Nella mitologia di Omero, che poi è la matrice delle tragedie greche, no? Nella tragedia greca, l'uomo è in una situazione di decisione che mette in gioco la sua vita, ma nello stesso tempo è determinato da un destino che gli sfugge. Cioè, mentre sembra che agisca liberamente, è in realtà manipolato da un altro. E non si accorge che i suoi atti vanno a avere effetti che lui assolutamente non prevedeva, non volevano. Questa è la tragedia. Allora, questa è la prima forma della razionalità religiosa per spiegare il male. La seconda, che ha avuto un grandissimo influsso su tutta la storia orientale, ma anche occidentale, è quella che oppone un Dio del bene e un Dio del male, come avviene in maniera eminente nel manicheismo, ma che per esempio c'è in maniera edulcorata anche in una certa devozione, in una certa mentalità anche cristiana, no? In maniera edulcorata, in maniera trattenuta, ma l'idea di un angelo ribelle, di un diavolo, si contrappone a Dio e che si aggira querens quod devoret, come si dice, incompieta, no? Questa prospettiva che è dominante nella gnosi, noi conosciamo poco della gnosi, anche se è molto moderna, ma è stata di gran lunga la visione del mondo più, che ha fatto più ostacolo al cristianesimo nei primi secoli. La gnosi, appunto, che ha questa visione dualistica del bene e del male, che è accoppiata, evidentemente, no? Con un pessimismo sul corpo, sul matrimonio, sulla sessualità, sulla materia. La materia è cattiva, è sporca, appunto, no? E il male, allora, in queste prospettive si confonde con una specie di esilio dell'anima. L'anima è stata gettata nel regno della carne. Il tema del carcere, no? Quando risale alle genealogie, Platone dice che il corpo è soma, si dice in greco, soma, somatos, somatico, appunto, no? Ma Platone dice, dunque, soma, che ha due radici, semeion, signum, il segno, il corpo è segno, splendido. Poi Agostino, tutto il cristianesimo, quando legge la sacramentaria, si riferisce a questo tema della corporeità come segno, cioè segno sensibile, efficace della grazia, catechismo. E il soma, segno, e soma come tomba. Cioè il corpo è il carcere, la tomba dell'anima, capito? Però lo gnosticismo, che tra l'altro è stata poi un'eresia, virgolette, i cristiani hanno detto no, dichiarare la corporeità cattiva, dichiarare il matrimonio illecito, dichiarare la sessualità non buona, non corrisponde alla fede cristiana. Il cristianesimo ha dovuto difendere l'incarnazione, capito? La corporeità di Dio. Contro questa concezione, che vede appunto il regno della contingenza come una mancanza di essere, un'assenza di bene, un disordine, da cui bisogna liberarsi attraverso l'illuminazione dell'anima, attraverso un'ascesa e un distacco, che aiuta appunto Dio a tirarci fuori nello scontro tra luce e tenebre. Beh, anche alcuni passi di Giovanni sono dentro quest'ambito culturale dello gnosticismo. Pensate alla difesa che nelle lettere di Giovanni si fa del corpo, no? Ciò che abbiamo visto, che abbiamo toccato, il verbo della vita, no? O il tema della carità fraterna come rivelazione della verità di Dio. Sono tutti i temi cristiani che nascono in reazione a questa divisione del principio del bene e del male, a cui appartiene l'anima e a cui è abbandonato il corpo, no? Finisco, così stasera dormiamo, se no non lo stiamo già facendo, dormiamo. La seconda via, perché capisco che un conto è pensare, un conto è ascoltare, so bene la differenza, so bene. E quindi vi ringrazio comunque. La seconda via che si apre alla razionalità religiosa è tipica del monoteismo, che mette in scena appunto un Dio personale nella sua alleanza con un popolo e all'interno di questo popolo con ciascuno, implicando i due attori, Dio e l'uomo, nella loro libertà. E allora vada la questione qui, per capire il problema del male si guarda un po' Dio e un po' l'uomo. Si guarda Dio e si dice, dunque Dio è onnipotente. Ci dice, sembra, se è Dio dovrebbe essere onnipotente. È infinitamente buono? Pure, no. Si rivela all'uomo e quindi, adesso non è che mi dice qualcosa e poi mi imbroglia. È comprensibile dall'uomo, virgolette, è accoglibile dall'uomo, certo, spero, no. Sto commentando Giobbe, eh? Giobbe dice, ma non può essere queste tre cose insieme, se c'è il male, o no? Se Dio può e lascia che io soffra, io dubito che sia onnipotente e che sia buono. No. Dei tre termini bisogna rinunciare a uno, dice Giobbe. I suoi amici teologi gli spiegano. No. E siccome Giobbe non vuole rinunciare alla bontà di Dio, anche se ci sono dentro molti sviluppi sul rapporto tra giustizia e misericordia, però insomma se vi tirate via sta roba qui che Dio è buono, dice Giobbe. No? E allora resta da scegliere tra Dio non onnipotente, un Dio debole, per Auschwitz, vedremo dopo Auschwitz, è detto, ma c'è ancora Dio. Beh, è Tillesum, appunto l'ha tradotto sta roba qui. Noi non possiamo aspettarci niente da Dio. È Lui che... Non può far niente Dio nel mondo, hai capito? È Lui che ha bisogno di noi. Sono io che devo difendere Dio in questo mondo. Ma capite che... È un ribaltamento religioso inaudito per alcuni versi. Che è l'operazione poi anche di Gesù per alcuni versi. E infatti qualcuno strabuzza gli occhi di fronte al discorso spirituale e teologico dei cristiani di oggi sulla sofferenza di Dio, la debolezza di Dio, l'umiltà di Dio, il silenzio di Dio, no? A cui resistono spasmodicamente quelli che invece vanno a cercare i miracoli, no? Perché ha bisogno di sentirlo che Dio è forte, capito? Se no, chi ci aiuta? Allora dico, se io voglio, dice Giobbe, se voglio ottenere che Dio è buono, mi resta soltanto da scegliere tra la debolezza di Dio e la sua incomprensibilità. E siccome Giobbe vive in una, appunto, è un uomo della tradizione, vive in un universo religioso, non si può rinunciare alla potenza di Dio in un universo così. Resta da riconoscere la sua incomprensibilità. Questa è la posizione di Giobbe, non capisco. E la liberazione dal male, dalla disgrazia e dal male, verrà come atto di Dio, dice Giobbe, al suo momento, a favore dell'uomo che resterà fedele alla sua fede, appunto. Così. Si muore così, capito? Ho proprio finito. L'altro versante, nella religione storico-profetica, nel monoteismo, no? Uno guarda Dio e poi guardiamo l'uomo. Allora mi pare che guardando l'uomo non è difficile vedere che l'uomo non è fedele all'alleanza, alle leggi di Dio, che si esprimono poi nelle leggi della natura e nei comandamenti dell'alleanza. E quindi tutto il tema del puro, l'impuro, l'errore, la verità, il peccato, il perdono, che si intrecciano per esprimere la colpevolezza e la responsabilità dell'uomo nel processo del male. So, quando nel dibattito civile si dice che certe alluvioni fanno disastri perché l'uomo non ha incanalato i fiumi e lo poteva, perché è andato a costruire in maniera sbagliata e lo poteva, perché ha asfaltato in maniera inconsiderata e lo poteva, lì si dà una spiegazione del male, della disgrazia, se si vuole, legato appunto alla colpa dell'uomo. No? E comunque sia che l'uomo sia responsabile per la sua disobbedienza a Dio o per la sua autosufficienza o ignoranza, l'uomo della tradizione lo riconosce, il tema del peccato appunto è riconosciuto. pacificamente riconosciuto. E i miti che trattano della questione del male nella forma di una caduta, un'idea anche catechistica che c'era, noi siamo caduti da una condizione felice per il peccato, no? Era una spiegazione del male, no? Mitologica, evidentemente, questo schema. E quindi, però non mi fermo, appunto. No, due piccole cose. Una è che evidentemente la disgrazia e il limite e la morte e le disgrazie non possono essere semplicemente collegate alle colpe dell'uomo, questo è evidente, ma sono legate al fatto che l'uomo e la terra hanno un'alterità. Cioè l'uomo si illude di poter governare la terra è un'altra cosa. E quindi se si sposta, per esempio, tu sei lì sopra, salti all'aria. Se tu per vivere la devi mangiare e poi a un certo punto non ce la fai più a mangiare, muori. E la terra va avanti, insomma, voglio dire, no. È lo stesso principio della creazione. E quindi l'uomo deve stare attento perché è troppo stupido, lui crede potere dominare, disporre la terra. Guarda che la terra è un'altra cosa da te. Guarda che ti mangerà alla fine, se non sei furbo, devi diventare amico della terra, devi capirla, devi assecondarla, devi rispettarla, non puoi andare dentro così da scemo, hai capito? E il tema ecologico che sta facendo risultare in maniera evidente la pericolosità dell'uomo, no? E quindi anche il carattere largamente ideologico della centralità dell'uomo. Cioè anche l'uomo deve fare alleanza con la terra, no? E deve riconoscere la sua umiltà, così nel mangiare, così nello spostarsi. Così. E d'altra parte il fatto che la colpa morale quindi non può essere che liberata mediante il perdono e la conversione. Quindi tutti i grandi temi che conosciamo. Basta, dai. Aver evocato in maniera così schematica il ventaglio delle proposte che l'uomo ha assunto di fronte al tema del male, della sofferenza, era solo per, così, accennare, fare un'evocazione rapidissima del tragico della condizione umana. Delle sofferenze, le disperazioni, le compassioni, il perdono. Ciascuno di noi può trovare nella sua esperienza l'eco di questo lamento dell'uomo, della preghiera dell'uomo, della sua ricerca di senso, del grido degli uomini oltraggiati e feriti, nel questionamento patetico che anima il cuore dell'uomo da sempre. E mentre pensiamo alle vittime delle catastrofi, delle malattie, degli incidenti e di quelli assassinati per la rapacità, la concupiscenza, la ferocia, l'insensibilità degli uomini, non possiamo dimenticare appunto gli assassini che sono insieme alle vittime loro stesse del mistero dell'iniquità, no? Se pensate appunto alla storia di Caino e Abele, dove Dio si preoccupa anche di Caino dopo che ha ucciso il fratello, capito? No? Va bene, dai. Sono contento perché possiamo ripartire col discorso pulito sull'inserimento della via cristiana dentro questa visione tradizionale del mondo con queste diverse vie di interpretazione, no? E pensare che la via cristiana nasce, diciamolo pure, i greci l'hanno detto, ma chi è costui? Da uno di Nazareth. Penso. A me viene la pelle d'oca. Ok. come viene la pelle d'oca pensare che magari prima di andare a letto gli facciamo una preghierina a questo qui, no? Ce lo teniamo lì, c'è l'amicizia con Gesù, che io conosco quello lì. O no? Non è una cosa... insomma, sono stato lungo anche, il giusto. No, siccome non vedo nessuno in faccia, posso fare andata, ritorno, discesa. Comunque, il Signore vi conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen. Buonanotte.